Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Spesso, quando pensiamo alla vita cristiana, tendiamo a pensare a come dovremmo vivere. Ed è giusto pensare molto a come dovremmo vivere. Dobbiamo impegnarci con tutto il nostro cuore a camminare in santità. Spesso chi comincia a cercare Dio, uno che non ha Dio, ma comincia a capire, tu gli parli di Dio e comincia a dire vero, sì, voglio capire, e cominciano a leggere la Bibbia, cominciano a veramente cercare Dio, comincia a riconoscere, oh, quanto la mia vita va male, quanti peccati ho nella vita. E questa persona comincia ad impegnarsi ad abbandonare il peccato e seguire Dio. E ci sono varie persone con cui abbiamo contatto in questo momento che stanno facendo questo, cercando di migliorare la vita e non peccare più. Però il cuore della vita cristiana non è quanto bene riusciamo a camminare. La salvezza non è basata su come camminiamo. La salvezza è dovuta al fatto che siamo giustificati in Cristo Gesù. La salvezza è la salvezza dal peccato. Senza la salvezza siamo schiavi dei nostri peccati, crediamo noi di scegliere cosa fare, ma in realtà il peccato ci sta controllando. Quando Dio salva una persona, libera quella persona dal potere del peccato. Non è più schiava del peccato. Ora in Cristo può camminare in novità di vita. Eppure, noi che siamo salvati sappiamo troppo bene che continuiamo a cadere nel peccato. La vita cristiana, finché siamo qui, è una guerra contro il nostro peccato. E non è raro che cadiamo. Se siamo onesti, se consideriamo veramente la santità di Dio, che dimostra la gravità di ogni nostro peccato, e se noi guardiamo a questo, facilmente arriviamo ad essere scoraggiati. Se noi siamo onesti, se consideriamo onestamente i nostri cuori, i nostri pensieri, spesso malvagi, il nostro orgoglio, il nostro egoismo, se consideriamo quanto poco amiamo Dio e quanto facilmente amiamo le cose del mondo, se consideriamo onestamente quanto spesso cadiamo, e se pensiamo molto, allora saremo molto abbattuti, molto scoraggiati. Se guardiamo onestamente a noi stessi e consideriamo la santità di Dio per avere una prospettiva giusta, saremo abbattuti. Sentiremo, ma non ce la faccio, non ce la faccio. Come possiamo avere gioia? Visto che realmente sono gravi le nostre cadute. Cioè, non sono sciocchezze. Sì, ma cadiamo tutti. No, è una cosa gravissima. È terribile. Come possiamo avere la gioia della vita cristiana se siamo onesti a riconoscere quanto gravemente cadiamo spesso, quanto il nostro peccato è un'offesa a Dio? L'unico modo di avere gioia, l'unico modo di avere la pace, è di ricordare e meditare sulla realtà della nostra posizione in Cristo. Allora, per chi non ha Cristo, ma sta cercando Cristo, l'unico modo di avere Dio e di riconoscere che è impossibile arrivare a Dio migliorando la tua vita. È impossibile cercare di peccare meno ed essere più quello che Dio richiede, perché il problema è che siamo troppo peccatori. L'unica via per arrivare a Dio è di ravvedersi e aggrapparsi a Cristo Gesù come l'unico che può salvare. Quindi vorrei guardare insieme alcuni brani che ci ricordano, grazie a Dio ce ne sono tanti altri, ho scelto pochi, Questi brani parlano a chi è un figlio di Dio e ci ricordano della nostra condizione davanti a Dio, e mostrano questi brani a chi cerca Dio come si può avere il perdono ed essere un figlio di Dio e qual è quella vita. Quindi vogliamo considerare come Dio ci vede per mezzo di Gesù Cristo se siamo salvati. Trovate per prima Romani 5. Romani 5, un brano che conosciamo molto bene. Allora, quando leggiamo un brano, è importante ricordare il contesto di quel brano. E il contesto di Romani 5 è Romani 1, 2, 3, 4. Quello è il contesto di Romani 5. E se ricordate, nei primi capitoli di Romani, Paolo dimostra che di natura siamo tutti peccatori, colpevoli davanti a Dio, tutti sotto condanna, ed è impossibile per chiunque di arrivare a Dio per mezzo delle opere, l'ubbidienza. È impossibile essere giustificati, è il termine che usa, che è un termine illegale, davanti al tribunale di Dio. O siamo condannati o giustificati. E lui dice, nessuno è giustificato per le opere. Cioè, per mezzo del nostro impegno, nessuno può essere giustificato, rimaniamo condannati. Quindi la nostra giustificazione non dipende da noi. Siamo colpevoli. Però per grazia, impariamo in Romani 3 e poi 4, Dio ha fatto l'impossibile, ha preso la nostra condanna, il nostro peccato, l'ha caricato su Gesù Cristo sulla croce, e per grazia chi è in Cristo, il suo peccato è tolto e lui riceve la giustizia di Cristo e viene giustificato. Quindi la nostra giustificazione non dipende da noi, non è in base a qualcosa che noi abbiamo fatto. Se camminiamo bene oggi, ed è importante camminare bene, ma se camminiamo bene, o se camminiamo male, non cambia la nostra giustificazione, perché non siamo giustificati perché oggi sono riuscito a camminare bene. Siamo giustificati per mezzo di Gesù Cristo. Allora, con quello come base, leggiamo Romani 5, 1 e 2. Giustificati dunque per fede, non per opere, ma per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo, ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Conosciamo bene questo brano, qui in questa chiesa, ma prego che possiamo fermarci a vedere e considerare veramente cosa vuol dire avere pace con Dio, o come è scritto qui, pace presso Dio. Cosa vuol dire avere pace con il sovrano Signore di tutto l'universo? Essere in pace con Lui. Nel mondo usiamo la parola pace in modo molto povero. Se ci sono due nazioni che non fanno la guerra, si dice che c'è pace, anche se si odiano a vicenda. E se i rapporti sono freddi, basta che non ci sia guerra e si dice che c'è pace. La pace di cui parla la Bibbia è una cosa tutta diversa. Quando Dio dichiara qui che noi abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il significato è molto oltre a solo non avere conflitto. Descrivi piuttosto un rapporto pieno di amore, in cui Dio versa su di noi, coloro che hanno la pace con Lui, la sua bontà. Parla di un rapporto stretto, un rapporto bellissimo e intimo con Dio stesso. E non c'è nulla in tutta la vita, compresa la vita, che vale quanto la pace con Dio. E notate che questa pace è nostra gratuitamente, non perché oggi siamo riusciti a camminare bene. Questa pace abbiamo con Dio per mezzo di Cristo Gesù. il nostro Signore. E questo è il punto che voglio sottolineare oggi. Ed è una verità che dobbiamo ricordare giorno per giorno per tutta la vita. Noi abbiamo pace con Dio oggi per mezzo di Gesù Cristo. La nostra pace con Dio non è qualcosa che abbiamo in qualche modo guadagnato perché oggi abbiamo camminato bene. Al nostro meglio, la nostra pace con Dio dipende totalmente dal fatto di essere giustificati con la giustizia di Gesù Cristo. Al nostro peggio, la nostra pace con Dio dipende totalmente dal fatto di essere giustificati per mezzo della fede in Gesù Cristo. Perché è così importante per noi capire questo? Non solo capirlo, ma veramente ricordarlo. Perché è importantissimo ricordare, tenere ben presente la vita nella mente, perché abbiamo pace con Dio e perché siamo giustificati per mezzo di Gesù. Quando dimentichiamo che la nostra pace con Dio dipende totalmente dal fatto che siamo coperti con la giustizia di Cristo, allora, quando capita che camminiamo bene, facilmente potremo pensare che in qualche modo abbiamo qualche merito nei confronti di Dio. Infatti, il fatto di guardare meno a Cristo e più a noi stessi è la causa di molto dell'orgoglio che così spesso si trova in noi. Noi abbiamo orgoglio quando guardiamo poco a Cristo e molto a noi. Per esempio, se per grazia riusciamo a camminare bene oggi, almeno esternamente, magari riusciamo a evitare certi peccati, riusciamo ad avere una vita abbastanza ordinata in certi campi, magari siamo costanti nella nostra lettura, riusciamo ad evangelizzare, riusciamo a fare quello che è considerato una buona vita cristiana, magari abbiamo autocontrollo, siamo attenti con come spendiamo i soldi, siamo bravi, noi non abbiamo problemi di soldi perché siamo bravi noi, sappiamo fare, ci curiamo fisicamente, non mi ammalo quanto altro perché io so curarmi. In un modo o l'altro, in vari campi, possiamo dire, oh, guarda, sto camminando bene grazie a Dio, sto camminando bene grazie a Dio. E così guardando molto a noi stessi e poco a Cristo, cominciamo a vederci come se avessimo qualche merito davanti a Dio. Un pochettino più di qualcun altro che ha dei problemi che noi non abbiamo, perché noi camminiamo bene. Cominciamo a credere, anche se in modo subdolo, non diretto ma indiretto, che siamo superiori ad altri credenti che magari stanno zoppicando o soffrendo. E così, proprio mentre noi crediamo di avere qualche merito, stiamo riempendo il nostro cuore con il peccato di orgoglio. Ricordate che Dio si avvicina agli umili e si allontana agli orgogliosi. Guardare molto a noi e poco a Cristo può produrre l'effetto contrario quando siamo più onesti. Se guardiamo molto a noi e poco a Cristo, però anziché vederci bene, che non è vedere la verità, siamo molto più onesti, allora vediamo quanto spesso cadiamo. Vediamo quanto spesso il nostro cuore è raffreddato nei confronti di Dio. Anche se gli altri ci danno apprezzamenti, riconosciamo che in realtà il nostro cuore è pieno di impurezze. Riconosciamo che anche le buone opere che facciamo, che magari gli altri dicono, oh, ma quanto è brava quella persona, noi sappiamo che sì, ma spesso le motivazioni non sono buone e pure. Quando riconosciamo la realtà della nostra condizione, se guardiamo molto a noi e poco a Cristo, saremo molto abbattuti. Sentiremo indegni di avvicinarci a Dio. E in realtà, per conto nostro, è la verità. Siamo indegni di avvicinarci a Dio. E così, guardando molto a noi e poco a Cristo, viviamo una vita di grande scoraggiamento. Saremo abbattuti, non avremo la gioia e la salvezza e potremo perfino cadere nella depressione. Allora, queste sono due condizioni contrari l'uno dall'altro. Il fatto di essere pieno di orgoglio o di essere molto abbattuto. Eppure, in realtà la causa è lo stesso e la cura è la stessa. La causa è che stiamo guardando molto a noi stessi e poco a Cristo. E la cura è di guardare poco a noi stessi e molto a Cristo. E così, tornando al nostro brano Romani 5, vediamo che siamo giustificati non per merito. Non perché abbiamo camminato bene oggi e riusciamo a fare molto bene tutto, quasi tutto nella vita cristiana, meno esterno. No, siamo giustificati per fede. Fede. Certo è importante camminare in santità, ma per quanto è vero che ci sono conseguenze per come camminiamo, è importantissimo camminare in santità. È anche vero, ed è essenziale che lo ricordiamo, che noi siamo giustificati solamente, esclusivamente, per la fede in Gesù Cristo, non per il nostro cammino. La nostra giustizia non dipende dal nostro cammino. Il nostro cammino non sarebbe mai sufficiente per noi di essere giustificati. Quindi, guardare poco a noi stessi e molto a Cristo Gesù ci protegge dall'orgoglio, che così facilmente trova spazio nel nostro cuore, e ci fa ricordare che noi dipendiamo totalmente da Cristo e che quindi non abbiamo da gloriarci in noi stessi se per grazia riusciamo a fare del progresso. Inoltre, guardare molto a Cristo è anche un immenso sollievo quando riconosciamo la realtà di quanto siamo deboli e di quanto siamo mancanti ancora nel cospetto di Dio. Guardare molto a Cristo ci dà gioia, sapendo che la nostra giustizia non è fondata in qualcosa così instabile come il nostro cammino, ma è fondata in Cristo Gesù, che è lo stesso ieri, oggi e per l'eternità. E quindi la nostra giustizia è sicura. Guardare molto a Cristo ci aiuta a capire la meravigliosa verità che noi abbiamo vera pace presso Dio, ora che siamo giustificati per la fede in Gesù Cristo. E così, con grande umiltà, possiamo gioire nel nostro rapporto con Dio e nel fatto che abbiamo pace presso Dio e siamo amati e abbiamo libero accesso al trono di Dio, tutto per mezzo di Gesù, non perché abbiamo fatto bene oggi. Perciò oggi vogliamo incoraggiare. Io voglio incoraggiare ciascuno oggi che ha Gesù Cristo come Signore e Salvatore di riconoscere più che mai che tu sei giustificato davanti a Dio unicamente e totalmente per mezzo di Gesù Cristo e quindi non per mezzo del tuo cammino. Quindi possiamo gioire, possiamo abbondare in ringraziamento, possiamo dormire tranquillamente perché Gesù Cristo è la nostra giustizia. Abbiamo pace con Dio e questa pace rimane perché Gesù Cristo rimane alla destra di Dio come il nostro avvocato e il nostro sommo sacerdote. In realtà, riconoscere che siamo giustificati totalmente per mezzo di Gesù Cristo e che abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo diventa uno grande stimolo di camminare in santità. Quando un cuore riconosce di più l'immensità della grazia, è molto stimolato di camminare in quella grazia, nella santità, per godere la preziosa comunione con Dio che la pace di Dio ci procura. E per voi che state cercando Dio, che volete Dio nella vostra vita, dovete riconoscere che non si arriva mai a Dio per mezzo del proprio impegno. Noi siamo peccatori. E l'unico modo di essere perdonati e riconciliati con Dio è di riconoscere il proprio peccato, ravvedersi e credere in Gesù Cristo come colui che può giustificarti. Andiamo avanti e troviamo Romani 8. Romani 8. Un brano meraviglioso, versetti 1 e 2, tutto il brano. Ma leggiamo 1 e 2. E troviamo una verità meravigliosa che può darci immensa gioia. Leggiamo questo brano e poi consideriamo il suo contenuto. Romani 8, 1 e 2. Ora dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Come in Romani 5, questo brano è indirizzato a chi è in Cristo Gesù, ovvero chi è stato salvato per mezzo della fede in Gesù Cristo. Qui leggiamo la meravigliosa verità che non c'è più alcuna condanna per chi è in Gesù Cristo. Non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Quando consideriamo la santità di Dio e la sua santa legge che richiede la perfezione, perché è quello che Dio merita da noi, quando consideriamo la gravità di ogni nostro peccato, anche quello che umanamente si chiamano piccoli peccati, quando consideriamo le nostre cadute, il fatto che non c'è più alcuno condanno per chi è in Cristo è incredibile. Il motivo per cui non c'è più alcuno condanna non è perché non meritiamo alcuna condanna, no, meritiamo la condanna. Piuttosto, non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù perché hanno la giustizia di Cristo. Sono stati giustificati, non per le loro opere, ma per la fede in Gesù Cristo. La giustizia di Gesù Cristo è stata applicata alla loro vita. Gesù ha preso il loro peccato e loro hanno ricevuto la giustizia di Cristo. Ed è per questo che Dio dichiara qui, tramite questo brano, che non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. È importante ricordare il fatto che chi è veramente in Cristo, come dice questo brano, non cammina più secondo la carne, ma secondo lo Spirito. In altre parole, nonostante che ancora si può cadere nel peccato, un vero credente non vive più nel peccato come prima. Ora cammina secondo lo Spirito. Ora vive una vita in cui segue Dio, sì, con qualche caduta, ma camminando verso Dio, nella via di Dio. Perciò il fatto che non c'è più condanna per coloro che sono in Cristo Gesù non è in alcun modo una licenza che ci permette di peccare senza problemi. Infatti, chi dice di essere in Cristo, ovvero salvato, e continua a peccare come prima, è bugiardo, primo Giovanni. E la verità non è in quella persona. Un vero credente ha un cuore nuovo e non cammina nel peccato come prima. Nonostante questo, è anche vero che un vero credente continua a cadere a volte nel peccato, però c'è una grande differenza fra cadere nel peccato e camminare nel peccato. Dio è così santo che anche la minima caduta, però, dovrebbe farci essere sotto condanna, ci fa meritare la condanna. Questo è quello che meritiamo. Grazie a Dio, per grazia, non c'è più alcuna condanna per chi è in Gesù Cristo. Questo è perché Gesù ha pagato pienamente la condanna per quella persona. Cosa vuol dire per noi questo? Quando veramente abbiamo Gesù Cristo nel nostro cuore, desideriamo camminare con Cristo in santità. Desideriamo camminare in santità e superare i nostri peccati. Un frutto della vera salvezza è un cuore nuovo che vuole seguire Dio. Ma nonostante questo, visto che siamo ancora nella carne, a volte cadiamo, a volte pecchiamo, andando contro quello che sappiamo di essere giusto. Pecchiamo nonostante che il nostro cuore nuovo vuole camminare in santità. In questi casi sappiamo di meritare la condanna. Ed è vero, meritiamo la condanna. Quando noi cadiamo, meritiamo la condanna. Sappiamo di aver offeso Dio. Sappiamo di non meritare la salvezza, ed è vero. E allora quando pecchiamo, quando cadiamo una volta dopo l'altro, facilmente arriviamo ad essere terribilmente scoraggiati. Perché guardiamo alla realtà di quello che noi abbiamo fatto e di quello che noi meritiamo. Ed è di essere respinti dalla presenza di Dio per sempre. Possiamo arrivare a pensare che non ce la facciamo. Possiamo arrivare a credere che non riusciamo a camminare meglio, non riusciamo a superare questo peccato. Ci rendiamo convinti che le cose non possono migliorare. È facile arrivare a questo punto quando riconosciamo la gravità del peccato, ma dimentichiamo l'opera di Dio. In questi momenti dobbiamo ricordare la meravigliosa verità di questo brano. Non c'è più alcun condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è più condanna perché la nostra giustizia, come abbiamo già visto, non è fondata sul nostro cammino, grazie a Dio. Perché se fosse così non avremmo mai giustizia. Saremmo sempre sotto condanna. Grazie a Dio non è così. Non siamo giustificati per opere nostre, siamo giustificati per le opere di Gesù Cristo. E perciò non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Gesù Cristo. Ricordare questo è un immenso stimolo di avere la gioia della salvezza e di camminare in santità. Quando cadiamo, ricordando della giustizia che abbiamo in Cristo, ricordiamo che Dio ci offre perdono. Corriamo subito a Dio per mezzo di Gesù Cristo per confessare i nostri peccati e per essere di nuovo perdonati e purificati. Quindi parlo a te che sei credente, ma che sei scoraggiato perché ti rendi conto quanto cadi nel peccato. Sei scoraggiato, ti senti di non farcela. A te, o credente, dico, guarda a Gesù Cristo. Guarda a Cristo. Guarda a Cristo come la tua giustizia. Guarda a Cristo Gesù e trova grande gioia nella realtà che non c'è più condanna alcuna per te, perché tu sei giustificato in Cristo per la sua giustizia. Certamente devi confessare i tuoi peccati, devi camminare secondo lo Spirito, è scritto così. Però ricordati che non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E per te che stai cercando Cristo, tu sei un peccatore, sei sotto condanna. Per quando tu puoi migliorare la tua vita, non riuscirai mai a togliere la tua condanna. Aggrappati a Cristo, guarda a Cristo Gesù come l'unico che può giustificarti. Allora sarai perdonato, allora la tua condanna sarà tolta da te e messo sulla croce in Gesù Cristo e tu sarai liberato. Passiamo ora ad un altro brano che ci aiuta a capire meglio la nostra condizione davanti a Dio. Prima Corinzi 6 da 9 a 11. Primo Corinzi 6 da 9 a 11. Parlando a chi ha Cristo, parlando a voi che avete Cristo, a volte ci vengono in mente peccati che abbiamo già confessato, perché magari ci sono ancora conseguenze. Magari un peccato mio ho confessato, ma produce ancora male nella vita mia e di altre persone. E a volte mi torna in mente e sono aggravato di questo peccato. Ognuno di noi ha confessato, dopo la salvezza, peccati terribili, abominevoli contro Dio, cuori freddi, disprezzo della grazia di Dio. E a volte ci tornano in mente i nostri peccati, e pensando alla santità di Dio e a quanto i nostri peccati sono terribili, possiamo credere di non poter mai più avvicinarci a Dio. Questo brano, come tanti, ci ricorda la meravigliosa e preziosa verità del perdono che è disponibile per mezzo di Gesù Cristo. Voglio leggere 1 Corinzi 6, 9 e 11, in cui troviamo un elenco di gravi peccati. Allora, questo elenco non è completo, ma è simbolico, perché sono gravi peccati e ci fa capire che qualunque peccato può essere incluso in questo elenco e che il sangue di Cristo Gesù è sufficiente per provvederci il perdono per qualsiasi peccato. 1 Corinzi 6:9. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ora tale eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Qui abbiamo la pesante dichiarazione che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. In altre parole, chi non è giustificato, che i suoi peccati siano pochi o che siano tanti, è un ingiusto. E gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. In altre parole, gli ingiusti saranno mandati al lago di fuoco per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Non importa che i loro peccati sono pochi agli occhi degli uomini. Sono le cose che sono normali. Non hanno mai fatto rapine. Forse non hanno fatto quello che è scritto qua, anche se ci dubito. Però, se non abbiamo Cristo, siamo ingiusti. E gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Quanti peccati servono per essere un ingiusto? Giacomo 2:10 ci spiega. Un peccato. E tu sei un ingiusto. E tu non vai in cielo, tu vai al lago di fuoco. E se ci fermassimo là, la nostra disperazione sarebbe profonda. Noi tutti abbiamo peccato, non una volta, non poche volte, ma innumerevoli volte. Poi questo brano elenca vari peccati, quelli che umanamente riconosciamo essere fra i peggiori. Molto probabilmente, se noi consideriamo che Dio guarda il cuore e non solo le azioni, possiamo riconoscerci tutti in almeno alcuni di questo elenco, e cioè ci sono altri elenchi in altri brani. I nostri peccati, tutti i nostri peccati, ci portano ad essere ingiusti. Grazie a Dio, questo brano non finisce là. Continua e ci dichiara la meravigliosa verità del versetto 11, che voglio leggere ancora. Ora tali eravate già alcuni di voi. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Notate qui la grammatica importantissima. I verbi sono tutti passivi. Noi non siamo stati noi a lavarci, non siamo stati noi a santificarci, non siamo stati noi a giustificare noi stessi, piuttosto siamo stati lavati da Dio, siamo stati santificati dallo Spirito Santo, siamo stati giustificati quando lo Spirito ha applicato la giustizia di Gesù Cristo a noi. Noi eravamo gravi peccatori, colpevoli davanti a Dio, noi eravamo ingiusti. Dio ci ha perdonato, Dio ci ha lavato, Dio ci ha santificato e grazie a Dio continua a santificarci. Dio ci ha giustificati nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. La buona notizia di questo brano, notizia che è il messaggio dell'Evangelo, è che i nostri peccati terribili possono essere perdonati, cancellati, lavati. Possiamo essere lavati e purificati dei nostri peccati. Dio ci prende come ingiusti e ci fa diventare giusti con la giustizia di Cristo. Perciò in base all'opera di Gesù Cristo possiamo essere pienamente perdonati, lavati, purificati e santificati. Questo vuol dire che quando noi pensiamo onestamente alla gravità dei nostri peccati, e sono gravi, dobbiamo anche pensare alla grandezza del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce per noi. Dobbiamo pensare alla sua giustizia che copre il nostro peccato. Dobbiamo pensare all'opera dello Spirito Santo che applica la giustizia di Cristo a noi e opera in noi per santificarci e lavarci dalla nostra colpa. Perciò quando ci vengono in mente i nostri peccati e quanto sono gravi, prima cosa è giusto riconoscere che sono gravi, ma poi dobbiamo vedere, ho confessato questo a Dio? Se no, devo confessarlo a Dio, senza mezzi termini. No, sì, è vero, avrei dovuto, non dire mai quando tu stai confessando il peccato anche ad una persona, non dire mai avrei dovuto. Avrei dovuto parlare con più gentilezza. Avrei dovuto essere meno orgoglioso perché tu stai nascondendo la gravità del tuo peccato. Avrei dovuto essere un marito migliore, un padre migliore, una moglie migliore. Non è così che si confessa il peccato, perché si parla in termini molto vaghi. No, ho peccato contro di te. Non sono stato quello che tu mi hai comandato di essere. Non ho seguito il tuo insegnamento per me come marito, come madre, come moglie, come padre, come credente. Avevo orgoglio, avevo egoismo, devo confessare il peccato. Ma quando ho confessato il mio peccato? Devo guardare a Cristo e gioire nel fatto che in Cristo, se abbiamo confessato i nostri peccati, siamo stati perdonati, siamo stati lavati, non siamo più colpevoli per quei peccati. Forse le conseguenze rimangono umane, terrene, ma il peccato, la colpa non c'è più. Allora, alla luce di questo, io voglio incoraggiare ciascuno di noi a non fissare lo sguardo sulla gravità del peccato, per quanto è importante vedere la gravità del peccato. Bisogna vedere quello, ma poi fissiamo lo sguardo sulla grandezza del perdono e la giustificazione e la santificazione che sono liberalmente disponibili per noi in Gesù Cristo. Passiamo ora ad un ultimo brano in cui leggiamo di una meravigliosa verità, un privilegio immenso che abbiamo a causa del fatto che siamo giustificati in Gesù Cristo. Essendo stati giustificati in Gesù Cristo, avendo il perdono in virtù del suo sangue, Gesù è diventato il nostro sommo sacerdote. Perciò trovate Ebrei 10, dal versetto 19 a 23. Gesù Cristo è diventato il nostro sommo sacerdote e Lui ci dà libero accesso a Dio. Dio sul suo trono, nella gloria, nel santuario di cielo. Leggo Ebrei 10, 19 a 23. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. L'immensità di questo privilegio è più di quanto riusciamo a comprendere in questa terra. Semplici uomini non potrebbero mai entrare nella presenza di Dio per conto proprio. Uomini semplici. Ma noi non siamo uomini semplici. Siamo uomini peccatori. Siamo uomini peccatori. Allora, quello che sarebbe impossibile diventa doppiamente impossibile, perché Dio è santissimo. Il santuario, perché dice che possiamo entrare nel santuario. Libertà di entrare nel santuario. Cos'è il santuario? Rappresenta proprio la presenza di Dio, del Dio Santissimo. Nell'Antico Testamento il luogo santissimo, che era il santuario, fu chiusa a tutti, se non solamente il sommo sacerdote, una volta all'anno. Gli uomini normali non potevano neanche sognare di mai entrarci. e noi siamo uomini normali pieni di peccati. Ora, noi che siamo in Cristo Gesù, siamo stati perdonati, siamo stati santificati, siamo stati lavati e giustificati, e ora per mezzo di Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, abbiamo la libertà di entrare nel santuario, ovvero nella presenza stessa di Dio. Chiaramente questa verità non ci dà in alcun modo libertà di peccare. La Bibbia è chiara, come ho già detto, che chi cammina nel peccato non ha il Signore. Però questo brano è di immenso incoraggiamento per quel credente che è scoraggiato per le sue frequenti cadute. Questo brano ci ricorda che il nostro accesso alla presenza di Dio non dipende dal nostro cammino, perché non potremmo mai accedere se dipendesse dal nostro cammino. Dipende dall'aver Gesù Cristo come la nostra giustizia e il nostro sommo sacerdote. Alla luce di tutto questo, prego che possiamo vedere oggi, ma non solo oggi, ma che possiamo vedere tutti i giorni del nostro cammino su questa terra, che noi siamo deboli. Noi cadiamo, però abbiamo un forte avvocato. Abbiamo un potente salvatore. Il nostro accesso a Dio non è dovuto a qualcosa in noi. Il nostro accesso a Dio è dovuto alla giustizia di Gesù Cristo, la giustizia con la quale siamo coperti. Noi non siamo mai in grado di arrivare a Dio per conto nostro, per merito nostro. Solamente per mezzo di Cristo abbiamo accesso a Dio. Questo è quando camminiamo bene, perché non è mai bene abbastanza. E questo è quando cadiamo. Quindi, tu che sei credente, voglio incoraggiarti oggi a riconoscere che tu non sei forte in te stesso. Tu non sei bravo da guadagnare o meritare qualcosa da Dio. Tu sei salvato per mezzo dell'opera di Cristo Gesù. Gesù Cristo è la tua giustizia, giustificati per fede. Tu sei liberato dalla condanna per mezzo di Gesù Cristo che ha preso lui la condanna. Tu puoi pregare a Dio, entrare al trono di Dio per supplicarlo e ringraziarlo e lodarlo per mezzo di Gesù Cristo. Tu hai pace presso Dio per mezzo della fede di Gesù Cristo. Non c'è più alcuna condanna per te a causa di Gesù Cristo. Tu hai una viva speranza a causa di Gesù Cristo. E quindi, credente, voglio incoraggiarti a guardare a Gesù Cristo. Riconosci che Gesù è la tua vita, è il tuo tutto, la tua speranza, la tua salvezza. E se tu oggi non hai Cristo, sei un ingiusto. E gli ingiusti non erediteranno il regno dei cieli, che vuol dire finirà la vita, c'è giudizio e c'è davanti un tormento eterno e non ci sarà scampo, sarà troppo tardi. Ma un ingiusto può essere lavato, perdonato, purificato e santificato, giustificato. Tutto da parte di Dio, quando un ingiusto riconosce il suo peccato, si ravvede e guarda a Cristo come chi può salvarlo. Quindi se tu non hai Cristo, ti esorto, credi in Cristo, ravvedeti, cerca Dio con tutto il cuore finché c'è tempo. Gesù è la via che porta al Padre. Allora a tutti dico, chi cerca la sua gioia in Gesù Cristo, chi cerca la sua pace in Gesù Cristo, avrà la gioia e la pace della salvezza. Viviamo così. E così Gesù Cristo sarà glorificato in noi e noi conosceremo i benefici della salvezza. Grazie a Dio per Gesù Cristo. Preghiamo. Santissimo Dio, e sei proprio quello, sei santissimo. O quanto siamo stolti perché a volte crediamo di avere qualche merito nei tuoi confronti. Magari non lo diciamo in modo palese, ma dentro di noi ci vediamo come, ah, ma quanto bene sto camminando, guardo quello che ho fatto. e guardo quella persona là. Io non ho quei problemi perché sono bravo. Io cammino con tanta autodisciplina. Io ho una vita ordinata. Io sto leggendo bene la Bibbia. Io sto evangelizzando. Quanto facilmente crediamo di avere qualche merito. E tu ci dichiari chi si gloria, si glori nel Signore. Cosa hai tu che non hai ricevuto? Oh Padre, in realtà dobbiamo vedere che in realtà molto spesso cadiamo. Molto spesso le nostre buone opere arrivano da un cuore non tanto buono. Molto spesso abbiamo pensieri sbagliati nel cuore, magari non li esterniamo per non essere visti per quello che siamo, ma davanti a te dobbiamo abbassare la testa, abbiamo bisogno di chiedere perdono, ma presso di te c'è perdono, presso di te c'è pieno perdono, in Cristo Gesù. Gesù Cristo è la nostra giustizia, non c'è altra giustizia. Gesù Cristo è la nostra pace e non c'è altra pace. Gesù Cristo è il nostro Signore e Salvatore. Ti ringrazio per le verità di oggi ed io prego semplicemente che ogni persona qui che ha Gesù Cristo possa vivere guardando a Cristo tutti i giorni. E tutti coloro che non hanno Cristo possono capire che hanno bisogno di Cristo. Ti prego questo, ringraziandoti per Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.